Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo, pensavo di andare.
Buongiorno Antonella.
Siamo ritornati qua di domenica, eccoci.
Siamo
pieni di entusiasmo,
energia,
e si avvicina sempre di più l'estate.
Evviva. E siamo contenti perché ci abbiamo un simpaticissimo Matt Pino con noi. E siamo fortunatissime. Buongiorno Matt Pino.
Buongiorno a voi.
Salve.
Che bella domenica, eh?
Sì, eh.
Allora, come introduzione è molto difficile perché non è una persona che fa una cosa, è una persona così piena di esperienze e di cultura, però quello che mi è piaciuto a me è che Matt è un astrofisico, un insegnante all'università e chissà quante altre cose sai, però questa chiacchierata ce lo farà sapere.
Cerco di sintetizzare.
Benissimo. Senti, per iniziare però ti vorrei chiedere come mai sei venuto in Nuova Zelanda, cosa ti porta, cosa ti trascina qui? Sono le stelle?
Ma diciamo, un po' anche quelle, cioè nel senso, diciamo che la mia passione per le stelle comincia sin da quando ero bambino, da che mi ricordo, insomma, questo mi ha portato poi, sintetizzando, alla laurea in fisica, al dottorato in fisica, all'attività di insegnamento, eccetera. Purtroppo sappiamo che il nostro paese non eccelle in quanto a, come dire, fondi investiti per la ricerca, quindi a un certo punto ho dovuto capitalizzare un po' su altre competenze che erano quelle che avevo accumulato durante l'esperienza accademica e di ricerca, e parlo dell'esperienza informatica, per cui diciamo ho cominciato a dedicarmi a progetti che avessero più a che fare con l'IT. Questo perché era quello che offriva di più il nostro paese in quel momento. A quel punto, insomma, siccome con la mia famiglia abbiamo sempre amato viaggiare, abbiamo girato un po' tutto il mondo, abbiamo anche accettato un po' l'idea di dire, boh, a un certo punto della nostra vita vediamo un po' di reinventarci in qualche modo, no? E quindi a quel punto, diciamo, avendo valutato diverse possibilità, Nuova Zelanda è quella che ha vinto in un certo senso, perché mi ha attratto molto anche, come dire, l'insieme di possibilità che ci sono con la natura rinomata, insomma, che troviamo qui, e, insomma, e quindi abbiamo accettato questa sfida, per cui mia moglie ha lasciato il lavoro in banca che ha avuto praticamente per tutta la sua vita, e siamo venuti qua, ci siamo trasferiti, e adesso ho un posto all'Università di Auckland, sempre però attinente al discorso dell'informatica. Dirigo il gruppo di sviluppatori di applicazioni per tutta l'università, e nulla, ovviamente le stelle, come tu dicevi, sono sempre lì per me, non me le toglie nessuno, quindi è ovvio che un occhio aperto a eventuali possibilità in questo senso c'è sempre, assolutamente. Ovviamente quando si tratta di numeri, insomma, è un settore di nicchia, e ovviamente bisogna fare i conti anche con questo, insomma. Quindi questo è un po' il percorso.
Che bello, avventurieri con queste. Fantastico, il fatto che siete qui è fantastico. Senti, ma la combinazione dell'IT e dell'astrofisica la stai cercando, vero? Cioè, c'è un filo che ti trasporta da una all'altra, che ti tira, ti spinge?
Ma diciamo che durante il corso di studi in fisica, sia appunto prima la laurea, poi il dottorato e la ricerca, in fin dei conti quello che bisogna fare è bisogna essere indipendenti nella programmazione, non si può avvalere di altre persone che scrivono i software di analisi e di ricerca per te, sarebbe una perdita di tempo, comunque non si riuscirebbe ad andare così nel dettaglio e andare a soddisfare le necessità di ricerca, per cui per forza di cose, senza neanche essermene reso conto, sono diventato programmatore. Questo è un percorso non solo mio, voglio dire di tutti i colleghi che eventualmente hanno avuto a che fare con la ricerca. Quello che poi è successo è che a un certo punto, come dicevo, andando a guardare un po' le opportunità offerte, ovviamente mi sono reso conto che capitalizzare un po' su quell'aspetto era la cosa che poteva funzionare di più. Ovviamente bisogna anche guardare un aspetto economico, anche per un discorso della famiglia, eccetera. Per cui diciamo il legame c'è in questo senso, cioè è stata l'occasione per approfondire le capacità di programmazione e quindi diciamo affrontare un po' questo nuovo mondo. E ovviamente l'aspetto più legato così alla ricerca, diciamo così, come dire, rimane un po' scollegato da questo mondo. C'è questo collegamento parziale, questo è un po' il discorso. Perché dentro di me porto avanti comunque come cultura personale uno studio sui temi che avevo affrontato. In particolare mi sono occupato di gamma ray burst, che sono delle esplosioni di raggi gamma ad altissima energia che avvengono periodicamente nell'universo intorno a noi. Quindi ovviamente io porto avanti per cultura personale uno studio su queste cose, insomma.
Allora, da quando sei arrivato qua in Nuova Zelanda è una cosa che segui? Continua. Proprio da come una cosa personale tua? Sì. O sei anche
abbinata
all'università o con altri gruppi che sono interessati?
No, al momento lo seguo come discorso personale, perché come dicevo prima l'astrofisica comunque è un po' un settore di nicchia, non ci sono grossi numeri, quindi non è scontato che arrivando in un nuovo paese uno trovi la posizione disponibile, no? per andare avanti. Quindi al momento lo sto portando avanti come cultura personale, come passione personale, seguendo ovviamente quel filone di ricerca che avevo avviato, pronto ovviamente laddove ci fosse la possibilità a rientrare su questo settore, insomma.
Senti, la Nuova Zelanda è un posto ideale per la ricerca tua personale di nicchia, vero?
Diciamo di sì, anche se bisogna precisare che io ho affrontato questo tipo di studio più da un punto di vista teorico, per cui ogni posto è buono in un certo senso, no? E si vedono le cose un po' più con la mente che con gli occhi in questo caso. Però sicuramente la Nuova Zelanda è un posto che favorisce questo tipo di attività e ripeto, sono sempre attento a cogliere la prima occasione per riavvicinarmi a questo mondo, insomma.
Senti, stavo pensando, noi ci siamo tuffate in questo discorso, però per i nostri ascoltatori, anche per me, che io veramente non me ne intendo, uno come può spiegare semplicemente esattamente che cos'è l'astrofisica? Cioè, quale sarebbe due, tre frasi che la spiegano a una persona che non...
Più famosa forse, più di dominio pubblico, è l'astronomia, no? L'astronomia è quello che si occupa un po' della geografia delle stelle, fammi dire così, insomma. L'astrofisica, a differenza dell'astronomia, si occupa un po' più dei processi fisici che sono dietro la vita degli oggetti celesti. Quindi i meccanismi che governano la nascita, la vita e la morte di una stella, i meccanismi che sono dietro l'espansione dell'universo. Quindi l'astrofisica ha un po' a che fare con un po' indietro le quinte dell'universo, andare a capire quali sono le leggi della fisica, quali sono i meccanismi, che regolano questa enormità di esistenza che è intorno a noi, perché la cosa più affascinante è pensare, no? Noi ci battiamo ogni giorno con i nostri problemi, con le nostre ansie, con le nostre ambizioni, ma occupiamo un posto ridicolamente piccolo rispetto a tutta l'esistenza dell'universo. Col telescopio Hubble si è andato oltre la galassia, quella galassia c'è un posto abbastanza grande, sufficientemente grande, voglio dire, ma si è andati ben oltre, e si è andati ai cluster locali di galassie, addirittura anche oltre, si è capito veramente l'infinità di materia che c'è intorno a noi. Quindi è un po' una scelta. A un certo punto uno potrebbe dire, ok, esiste tutto questo, ma who cares, come direbbero qui, no? Nel senso, voglio dire, la nostra vita è quotidiana, è trascorsa qui sulla Terra, oppure esiste tutto questo in una quantità così smisurata, quindi di per sé intrinsecamente c'è un significato dietro che io voglio in qualche maniera, non dico capire perché forse sarebbe troppo pretenzioso, ma almeno
avvicinarmi,
no? E quindi di lì la spinta per l'astrofisica, il capire così come ci sono le leggi banali, la legge di Newton, no? Che è dietro la gravità, la famosa mela che è caduta, bla bla bla, capire invece quali sono le leggi e le logiche che sono dietro questo oggetto così vasto e immenso che è l'universo. E poi questa è la molla che dovrebbe spingere eventualmente.
Allora, cose piccole, eccole, ma cose per briciole, niente di importante, no? Ok. No, guarda, quando uno inizia, questa è la cosa bella di non sapere, quando uno sa che non sa, la cosa più bella è sentire una persona che parla delle loro, di quello che loro sanno. Sei lì che dici, Wow, è veramente una cosa così infinita che ti dà wow.
Purtroppo è anche un ambiente dove più migliora la tecnologia più uno va scoprendo certe cose, perciò c'è sempre qualche cosa di nuovo, no, mi immagino.
Sì.
Che...
Sì, assolutamente. Per dire, tornando un attimo, ma senza annoiare, giusto un flash veloce al discorso dei gamma ray bursts, che questa sono delle esplosioni di raggi gamma che praticamente nell'arco di pochi secondi rilasciano tutta l'energia che il nostro Sole rilascia in tutta la sua vita. Ecco, ci cominciamo subito con questi numeroni, no? E l'astrofisica, di nuovo, che cos'è? Potremmo dire che la scienza dello stupore dei numeri, perché ci sono degli ordini di grandezza in gioco veramente impressionanti, no? Quindi in questo caso la tecnologia, come dicevi tu, ci ha permesso di mettere a punto un rivelatore particolare dedicato a questo tipo di fenomeno, che anziché essere il classico telescopio che per sua natura deve puntare la sorgente, e siccome la sorgente sconosciuta arrivava sempre sostanzialmente in ritardo, no? Andando a guardare il cosiddetto after glow, cioè praticamente le emissioni successive all'emissione principale, la tecnologia ci ha permesso di creare un tappeto di rivelatori montato in Tibet a 4300 metri, che va immaginato come una sorta di lastra fotografica permanente, che quindi è sensibile in ogni momento a tutte le direzioni. Questo, diciamo, quindi ecco che, appunto, come dicevi tu, tecnologia che avanza, strumenti nuovi, possibilità di indagare maggiormente su questi misteri che ci circondano, insomma.
Stavo seguendo, sarebbe un po', non so se ho captato bene, come una fotografia lapse photography, per il concetto. Ah. E perché
sì, diciamo che è una fotografia nel senso che quando questi raggi di alta energia intercettano e entrano nell'atmosfera, generano degli shower, delle docce proprio vere e proprie di particelle cariche, cioè si ramificano, e quindi poi questa ramificazione colpisce questa, chiamiamola lastra fotografica, questo tappeto di rivelatori. Mm-hmm. E la cosa affascinante è che dipendendo dall'inclinazione con quale il raggio arriva, se arriva dallo zenith, diciamo, oppure con un'inclinazione particolare, possiamo immaginare che questo cono di particelle cariche intercetta il rivelatore in momenti diversi, no? Mm-hmm. Arriva, e quindi diciamo calibrare questo, siamo stati in grado di calibrare questo tappeto di rivelatori al nanosecondo e anche oltre, per andare a distinguere i tempi di arrivo di queste particelle e quindi ricostruire la direzione di arrivo. Quindi wow. questo è un po' il funzionamento di questo.
Perché dovete puntare. Trovare la sorgente, praticamente. Esatto. State cercando la sorgente da dove proviene questa, perché praticamente sarebbe luce, cioè
sostanzialmente la radiazione elettromagnetica, insomma, però nelle frequenze molto alte del gamma principalmente, poi si accompagnano anche con altre frequenze di emissione, ma la principale è quella del gamma. E sono diverse sorgenti, ecco perché la necessità di avere questo tappeto pronto a tutte le direzioni, perché essendo diverse sorgenti non sappiamo da dove dobbiamo aspettarci il prossimo gamma ray burst, e quindi diciamo con questo tappeto in qualche maniera risolviamo questo aspetto, insomma.
Wow. Ma questa è una cosa,
voglio annoiarvi più
tanto. Cellule cerebrali che stanno cercando c'ho questa immagine di vabbè. Comunque, ma da quanto tempo è che siete riusciti a fare questo genere di studio? Cioè, perché deve
essere... diciamo, i primi risultati sono iniziati nel 2005, allora, quindi già un po' di tempo che si raccolgono dati.
Wow, uno riesce a bocca aperta, e questa è la cosa, cioè il capire di quello che non capiamo. Sai una cosa?
Non sappiamo, e cioè non è tanto non capire, perché c'è più che non capire, sapere. Cioè,
non sapere, tutto qua.
Purtroppo è una situazione che accompagna anche noi, perché come diceva qualcuno, no? Più sappiamo di non sapere, perché più porte si aprono e più mondi nuovi, diciamo, si dischiudono davanti, quindi insomma più ti rendi conto di essere veramente piccolo, insomma.
Ogni tanto,
no?
La porta si sbatte in
faccia. io ho un figlio che c'ha 10 anni, un paio di settimane fa stavamo a tavola che parlavamo di delle cose eccetera eccetera, lui ha detto: ah mamma, ma me lo spieghi, e vedevo la faccia che stava pronta a piangere. Ho detto: Luca, ma che cosa c'è? Lui ha detto: non ce la faccio più, c'è così tanto da sapere. Pianti, cioè guarda, piangeva a dirotto. Luca, guarda, ma pure noi ci sentiamo così. Non ce la faceva più, il fatto che capiva troppo quanto c'è.
Però voglio dire, esatto, interessante il fatto che avesse percepito con questa intensità il fatto stesso, no? Assolutamente.
Fantastico. Senti, siamo a bocca aperta, però mi sembra il momento ideale di sentirci una canzone che hai scelto tu, che poi hai scelto una canzone che è di un gruppo che piace molto a Antonella.
A me piace tutto, però a me piace in particolare
Negro Amaro.
Quale
canzone hai scelto? Quale canzone vuoi che... dimmi Antonella.
Forse sarebbe opportuno mettere Mentre tutto scorre, dato che stiamo parlando di cose che si muovono e scorrono.
Sentiamoci questa canzone qui. Allora, Dove tutto scorre di Negro Amaro.
Parla in fretta e non pensar se quel che dici può far male, perché mai io dovrei fingere di essere fragile, come tu mi vuoi nasconderti in silenzi mille volte già concessi, tanto poi tu lo sai, riuscirei sempre a convincermi che pesa la tua maschera di cera, tanto poi tu lo sai si scioglierà come fosse neve al sol, mentre tutto scorre.
Finisce. Bene. Grazie per aver scelto una canzone divertentissima e up. Senti, università, Auckland, informatica, eccetera, da quant'è che stai a Auckland, all'università?
Di quell'università è un anno abbondante, un anno e qualcosa, insomma. È un'esperienza molto molto interessante, un tessuto oserei dire sano, operativo, dove hai la percezione che di impegnarsi e fare qualcosa produca dei risultati a cascata, insomma, no? Cosa che dovrebbe essere forse banale e ovvia dappertutto, ma diciamo a me continua a colpirmi positivamente, insomma. Quindi un bel team, stiamo sviluppando applicazioni per diversi settori dell'università e nulla, è piacevole riscontrare la soddisfazione dei vari customer cosiddetti, che poi l'ambiente sostanzialmente sempre interno all'università, e nulla, speriamo di andare avanti così e di crescere in questa direzione, insomma.
Ma mi sa che tu sei il tipo di persona che fa crescere qualsiasi cosa che vuoi, no? Cioè sei qua, siete partiti,
cerco di fare del mio meglio, sì, dimmi.
No, intendevo, siete partiti, siete venuti qui, avventure, ci hai appena spiegato che cosa è l'astrofisica, non penso che tu vedi cancelli chiusi, e se li vedi chiusi li scassi.
Cerchiamo di aprirli.
Esatto.
Assolutamente.
E senti, siete venuti anche con i vostri figli?
Sì, una figlia in particolare di 12 anni, l'unica che abbiamo, la quale si è ambientata direi all'istante, parla un inglese praticamente come se fosse madrelingua ormai, ma non adesso, insomma, noi siamo arrivati appunto, come dicevo, un anno e mezzo fa, qualcosa del genere, ma da poco dopo, quindi la soddisfazione di vedere che diciamo si sia integrata completamente nella società qui, e anche sta facendo tante attività, scout, tennis, pianoforte, giapponese, perché quella è un'altra nostra passione, insomma, la cultura giapponese, l'hobby che portiamo avanti nel tempo libero.
E allora siete qua da pochissimo?
Sì,
un anno e mezzo, sei uno dei pochi baby kiwi che abbiamo intervistato.
Perché noi non siamo baby kiwi, noi siamo anziani.
No,
kiwi.
Quella parola non si usa, Carla.
Scusa, vecchie, mature, kiwi maturi. Fantastico.
Kiwi esperti, dipendendo da come.
Comunque vi ritrovate anche più vicino al Giappone, se questo è un vostro hobby, eh? Sarà stato anche un obiettivo, secondo me.
In realtà sai cosa, sembrava molto più vicino, ma se vai a vedere un attimo effettivamente le distanze, siamo quasi lì dall'Italia, perché siamo sullo stesso fuso orario ma dall'altra parte, sull'altro emisfero, quindi alla fine se da Roma sono 13 ore, da qui sono 11 ore, non cambia tantissimo.
Mi dimentico, però, a me mi sembra sempre più vicino, non lo so perché
la sensazione è quella lì, perché siamo con lo stesso fuso orario, no? Quindi immagina di avvicinarsi in questo senso, dimenticando che siamo però nell'altro emisfero, quindi comunque
e diciamo che abbiamo delle cose in comune, sì. Che pure loro sono fissati con il cibo, non solo gli italiani, i giapponesi.
Poi il Giappone è una cultura fenomenale, cioè hanno un cibo altro che sushi, cioè in Giappone il cibo è proprio
in effetti c'è una quantità e qualità di cibo veramente impressionante,
veramente fantastico. Io ora, come al solito, sono un po' schizofrenica, voglio tornare all'astrofisica. No, tu pure, Antonella.
Già io ho la testa che mi sta...
Ma anche io.
Sto andando dalle stelle, gamma ray, già adesso c'ho lo sushi che mi sta gironzolando.
Io sono una persona molto visuale, per cui io già mi vedo queste lastre. Cioè, a me la cosa che mi impressiona è che vedo tutto in foto, tutto in film. Per cui quando ne stavi parlando di questi ray, mi immagino queste docce di luce, sì. di movimento. Beh, fantastico.
Guarda, questa, diciamo, potrebbe aprirti delle porte per l'astrofisica, perché la capacità di visualizzare è una delle cose più importanti nella fisica, insomma, laddove soprattutto nella parte di fisica, quella moderna, dove c'è poco da vedere, no? Come dicevo prima, si vede con la mente, non si vede più con gli occhi, non si ascolta più con le orecchie, perché parliamo di mondi o enormemente grandi o enormemente piccoli, ma comunque che sfuggono ai nostri sensi, no? Quindi a quel punto la capacità invece di rimappare quello che stiamo comprendendo, no? E riportarlo a qualcosa di visivo, come dicevi tu, è veramente fondamentale, è importantissimo, insomma.
E quale sarebbe il percorso che tu diresti a uno studente? Cioè il consiglio che tu daresti a uno studente che ama questo mondo come lo ami tu, di stelle?
Sì.
Quale sarebbe il percorso migliore? Cosa gli diresti? Di fare, di studiare, di...
Sì. Io direi che nel momento in cui uno ha chiara la passione il percorso viene abbastanza da sé, cioè è abbastanza segnato, cioè quello che deve passare ovviamente banalmente prima dalla laurea, poi da un dottorato, poi da un'attività di ricerca, eccetera. Quello che suggerirei e suggerirei di mettere sempre alla prova questa passione per capire se è autentica, perché se non c'è quella in un mondo di ricerca come questo, così complesso e complicato, non si fa molta strada. Quindi bisogna mettere a fuoco questo. Bisogna capire nel momento in cui si comincia, già dai primi anni di università, io ho insegnato per diversi anni alla fisica, all'università, al Politecnico di Bari, e vedevo insomma la differenza tra studenti che cercavano semplicemente di risolvere l'esercizio con gli studenti che invece cercavano di capire che cosa quell'esercizio significasse, no? Quindi diciamo il suggerimento, perché si può arrivare, parliamoci chiaramente, si può arrivare a uno studio universitario per diverse strade, per diverse motivazioni, però è importante poi dopo, come dicevo prima, controllare la passione che eventualmente c'è dietro per capire se abbiamo chance di andare avanti, altrimenti stiamo perdendo tempo. Quindi uno studente dovrebbe essere in grado sempre di controllare, di fare un'autoanalisi e di capire, di verificare se lui di fronte alla fisica si sta ponendo con lo spirito critico di capire che cosa questi studi significano, che cosa significano queste cose che sta, oppure se sta semplicemente cercando di, appunto, no, se, diciamo così, di fare l'esame, come si direbbe, insomma. Quindi questo è il primo consiglio che darei. Il secondo consiglio che darei, qualora nel momento in cui si è verificato che appunto c'è questa passione robusta che ci porta avanti, è di stare attenti a non lasciarsi, come dire, sfuggire delle opportunità di ricerca solo per motivazioni di vita privata. Dove dire solo, mi rendo conto che diciamo non è giusto, perché anche la vita privata ha la sua importanza ovviamente, ma nel momento in cui ci stiamo dedicando a questo mondo lo si deve fare con una certa serietà, e quindi voglio dire, se c'è l'opportunità di spostarsi, se spostarsi significa poter andare avanti su una ricerca, soprattutto quando poi la ricerca è di nicchia, no? Quindi necessariamente deve seguire dei percorsi geografici particolari, a quel punto bisognerebbe avere il coraggio di seguire questa strada. E questi sono gli unici due suggerimenti che vorrei dare. Il resto, nel momento in cui si hanno chiare queste due cose, il resto va da sé, insomma, non ci sono grossi problemi.
Ti manderò mio figlio.
Come stavo pensando la stessa. No, interessante, molto interessante. No, c'ho il cervello che adesso mi ha andato in un'altra direzione, perché ieri ho assistito a una lezione che parlava proprio della differenza tra i gifted and talented, quello è proprio, sono due elementi molto centrali di come uno riesce a seguire le sue passioni ed andare oltre il medio.
Esatto.
Fantastico, sei stato un po' troppo, cioè ci hai dato un po' troppa ispirazione oggi.
No, per me avevo bisogno di un po' di
anch'io.
Un calcetto che
bello, perché poi immediatamente, vabbè, io guarda, stavo mentre parlavi di queste, io ritorno alle lastre, te l'ho detto, sono schizofrenica, vado avanti e indietro. Mi hai fatto ricordare che non mi ricordo, 3-4 mesi fa stavamo giù a Mount Ruapehu ed era una sera, cioè lì non ci sono luci e stavamo guidando da un posto all'altro e ho guardato il cielo e madonna, guarda, no, non mi ricordo di aver visto stelle così, per cui ho detto ai bambini ci fermiamo e dovete uscire. Siamo usciti dalla macchina, abbiamo spento le luci della macchina, stavamo lì tutti insieme con questo freddo bestiale, però tutti e quattro senza dire una parola. Ma sai quei periodi di tempo che sembrano così anormali? Nessuno di noi, tutti guardando il cielo con le bocche aperte, facendo, cioè chissà che succedeva nelle teste di mio marito, di mia figlia, però quel feeling di wow.
Sì, assolutamente.
Pianeta, wow, pianeta.
Assolutamente. Tornando a quello che dicevi tu, la Nuova Zelanda è un posto adatto, no? Quindi una delle, come dire, degli aspetti positivi del trasferimento qui è proprio quello, la possibilità di vedere un cielo così come dire, stupefacente, insomma.
È stupefacente, sì, esatto. E sfortunatamente dobbiamo salutarci, però non sarà l'ultima volta, ti prego, speriamo di riparlarci.
No, assolutamente, con piacere.
Sei stato fantastico, grazie. E, veramente, veramente bello parlare con gente che pensa altre cose di cui noi non pensiamo tutti
poi
i giorni.
Poi abbiamo imparato un sacco di cose nuove.
Ci si arricchisce a vicenda.
Esatto, perfetto. Senti, ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi.
Grazie, ci risentiamo. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao. Grazie. Ciao.
Onda Azzurra, ogni domenica alle 11:20 di mattina, oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/Onda Azzurra.
Vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal Comites, il Comitato degli Italiani in Nuova Zelanda,
con fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.